È arrivato adesso il momento di parlare con il nostro primo ospite. Posso svelarvi finalmente il segreto. Siamo in linea con Enrico De Regibus, che assieme a Enrico De Angelis ha curato un libro veramente molto interessante che raccoglie tantissimo materiale su Luigi Tenco. Benvenuto, Enrico!
Grazie, ciao ciao, un saluto a te e agli ascoltatori, grazie dell'invito.
Siamo veramente contenti di averti qui con noi a Radio Città Aperta perché veramente questo libro ci sembra molto molto interessante, in quanto non è un libro su Tenco, ma è un libro di Tenco. Allora, ci vuoi raccontare un po' come avete lavorato con questo materiale? E insomma, immagino sia stato anche molto emozionante avere tra le mani proprio tutto il percorso di un artista come Tenco.
Beh, sì, è un libro composto da tutte cose dette o scritte da Tenco, quindi per la prima volta è Tenco che parla, che racconta, che si racconta in tanti modi. Partiamo da 10 temi delle scuole elementari, addirittura a varie lettere scritte alla madre e ad altri, fino a una serie, insomma, veramente tante interviste, che anche noi siamo stupiti di quante siamo riusciti a trovarne, che lo, appunto, lo racconta in tanti modi, dagli inizi fino a, proprio all'ultimo giorno, ecco. Quindi per questo noi diciamo che è un libro di Luigi Tenco, perché è lui che parla o scrive in prima persona. Mi chiedi se è stato emozionante? Beh, sicuramente il trovare, ogni volta che trovavamo una nuova intervista che gli era stata fatta, o quando iniziamo a leggere le lettere alla madre o tutto il resto, beh, è chiaro che ti emoziona anche perché scopri o riscopri delle cose di lui, insomma, perché fino ad oggi non era tantissimo il materiale, insomma, le cose dette in prima persona che si conoscevano, perché inevitabilmente negli anni 60, beh, non c'era internet, ma
Certo,
in
certo.
generale, come la maggior parte di queste cose erano scomparse, ecco, quindi è stato anche un piacere ritrovarle proprio.
Certo, e insomma i familiari di Tenco hanno collaborato con voi perché loro poi in genere sono abbastanza restii rispetto al fatto di esporsi o di raccontare, insomma ci sono stati anche a
Sì. Sì.
volte delle cose un po' polemiche e quindi insomma è stato importante invece per loro avere una relazione con voi e darvi
Sì,
questo materiale.
beh, ci hanno dato fiducia, beh, hanno capito il senso del libro, insomma, ecco. E quindi, insomma, ci hanno dato del materiale preziosissimo. I temi, ovviamente, arrivano i temi dell'elementare arrivano dalla famiglia, sono di un candore, di una bellezza. Alcuni, ovviamente, parlando di Tenco, aveva 8 anni quando li ha scritti, quindi, insomma, consideriamo questo, ma sono splendidi. Quindi, insomma, grazie mille alla famiglia e anche ad alcuni che sono vicini alla famiglia, che, insomma, ci hanno anche agevolato proprio materialmente, insomma, per avere le cose. Quindi è stato veramente un piacere. E poi anche alcuni collezionisti, cito Massimo Ciapponi, ma ce ne sono anche altri che, insomma, ci hanno aiutato dandoci del materiale, più, insomma, tutte le ricerche che abbiamo fatto noi, e quindi, insomma, sono stati molti i canali, ecco.
Beh, questo è senz'altro una cosa molto bella, no? Aver riunito tanto materiale. Chissà se un giorno si potrà realizzare un archivio Tenco, no? Perché poi la canzone viene sempre un po' relegata in un angolo, no, non si ritiene che possa documentare un periodo storico. Invece, come dicevamo prima,
Bravo.
il brano Ciao Amore Ciao racconta l'Italia che cambia, no? Un'Italia
Ah,
che
sì.
non si rendeva conto di certe cose. E Tenco anche nei suoi temi infantili rivelava anche una coscienza rispetto al suo tempo e alle problematiche del suo tempo notevole. No, ci sarà mai un archivio Tenco, chissà.
Ma guarda, c'è un museo a Ricaldone in Piemonte, perché poi ricordiamo che Tenco era piemontese, viene detto il cantautore
È
genovese, perché
vero,
poi
è vero.
lui è
Tutti pensano
piemontese, tra
che
l'altro, ed è Monferrato, ci tengo a dirlo perché è la mia stessa
è.
zona,
Ecco, rivendichiamolo.
anche se, diciamo, siamo in 2 zone del Monferrato differenti, ma, insomma, mi fa piacere ricordarlo. E lì c'è un museo che esiste da molti anni. Io ho in qualche modo collaborato alla sua nascita, quasi 20 anni fa, e che insomma per motivi vari è rimasto un po', da parecchi anni è rimasto un po' in sospeso, diciamo, si può visitare, ma insomma diciamo che è stata fatta solo una parte del lavoro che si intendeva fare, e chissà che in futuro non si riesca a fare un lavoro ancora più approfondito.
Speriamo, speriamo, ce lo auguriamo assolutamente, proprio perché appunto anche la canzone contribuisce a farci capire il momento della storia che stiamo vivendo, e come abbiamo detto, insomma, Tenco era parecchio avanti. E, senti, c'è stato qualcosa che ti ha sorpreso particolarmente nel corso di questo lavoro? Una cosa che proprio veramente hai detto, non mi sarei mai aspettato di scoprire questo?
Magari, ecco, che non mi sarei mai aspettato, no, però ma guarda, ti dico una cosa che mi ha stupito, perché ha confermato una cosa che già pensavo, che lui un po' aveva già detto, ma qua è ancora più evidente. Lo dico fra l'altro perché tu sei anche appassionato di e suoni anche musica popolare.
Certo.
Tenco sin dalle prime interviste, addirittura guarda, il primo disco di Tenco dice: le mie canzoni non vanno pensate nell'ambito della musica leggera, ma della musica popolare. La differenza è netta, ecco. Lui fa questa suddivisione e già da lì si capisce molto. E spessissimo nelle sue interviste, in modi diversi, in tempi diversi, ma dice che per fare una canzone nuova, moderna, bisogna pescare dalle nostre tradizioni popolari, mescolandole, filtrandole con i suoni, anche la tecnologia dice che arriva dall'estero, per estero all'epoca era ovviamente Inghilterra e America, ecco. E questa cosa mi ha sorpreso quante volte la dice e la ripete nelle interviste, ecco. Questo fa capire anche quanto era avanti, perché poi se pensiamo questo connubio fra le radici e una visione, diciamo, artistica più globale, è quella che 15 anni dopo sarebbe stata la world music.
Assolutamente.
Sarebbe stata la world music, ecco.
Certo.
Lui già l'aveva capito, e tant'è che una cosa che non si sa è che nei suoi appunti è stata trovata la scaletta di un disco fatto proprio di canzoni di musica popolare, molti cori alpini, ma c'era anche Bella Ciao, c'era anche...
Guarda Enrico, questa infatti era una cosa a cui volevo arrivare, perché quella scaletta tanti anni fa con gli amici del premio per la musica tradizionale di Loano è stata messa in scena, e ho avuto anche io l'onore di suonare in quello spettacolo, e in quel frangente appunto io ho capito quanto Tenco fosse appassionato di musica popolare e quanto appunto, come dici tu, non avesse confini tra i generi e tra le varie provenienze, perché trovavamo, come dici tu, Montecanino insieme a Bella Ciao e ai suoi brani, insomma, quindi ai Canti delle Mondine, veramente per me fu una grandissima scoperta. Poi ricordiamo che accanto a ciò...
Quella serata era stata curata proprio da Enrico De Angelis.
Ecco, quindi lo salutiamo doppiamente e lo ringraziamo per questo. Sono passati tanti anni, insomma, però questo è importante. E anche ricordiamo che oltre alla musica popolare, Tenco amava tantissimo anche il jazz, quindi questo ci conferma l'immagine proprio di un artista completo che ascoltava di tutto, no? In un tempo in cui non era così semplice.
Sì, beh, lui ha iniziato suonando jazz all'epoca. Il jazz era, cioè, per i ragazzini dell'epoca era qualcosa di rompente, insomma, moltissimi si appassionavano al jazz e lo suonavano. Sotto le stelle del jazz di Paolo Conte racconta questo, insomma,
stupenda,
i gruppettini di ragazzi, di ragazzi che insomma si industriavano, magari senza avere una tecnica eccelsa, ma ci provavano perlomeno, ecco. Poi qualcuno di questi è diventato un grande, ecco.
Certo.
E Tenco era uno di quelli, con Bruno Lauzi, ma anche con altri, insomma. Ma c'è stato anche il rock and roll, che è stata un'altra rivoluzione arrivata pochissimo dopo, e lui si è buttato anche in quello, insomma. Quindi questo fa capire quanto era vorace, quanto era curioso di musica, ma più in generale di arte, anche il cinema, anche la letteratura, anche la fotografia, insomma,
Certo.
Anche il teatro, da tanti punti di vista. Ecco.
Certo, infatti diciamo che nel libro si capisce anche che lui aspirava a fare non tanto concerti quanto spettacoli di teatro canzone, possiamo dire, o di canzone raccontata, perché la sua proprio aspirazione era quella di comunicare al pubblico, discutere di argomenti importanti con le sue canzoni, ma anche con la parola, no? Forse quello al tempo fu capito poco, che ne pensi?
Ma guarda, in realtà il suo rapporto con l'esibizione in generale è sempre stato molto problematico. Lui non amava salire su un palco ed esibirsi, e infatti in alcune delle occasioni in cui l'ha fatto, insomma, c'è stato qualche problema. Questo è quando doveva cantare, perché quando doveva suonare no, perché lui ha fatto una gavetta pazzesca in gruppi in cui guadagnava, quindi gruppi già professionali, ma dal jazz alle orchestre, in quelle non aveva problemi. Ecco, nel momento in cui era lui in prima persona a doversi esporre cantando, proponendo i suoi testi, eccetera, lui aveva dei problemi. Infatti non ci sono state tantissimi, beh, concerti all'epoca non c'erano neanche, ecco, però le esibizioni dal vivo non sono state tantissime. In realtà anche lì poi abbiamo scoperto che sono state più di quelle che si pensava, perché poi quello in particolare è un lavoro che ho fatto io ricostruendo la cronologia della sua vita. Ho scoperto poi, insomma, ad esempio aveva fatto delle serate a Torino in un club o da altre parti, però non sono tantissime, proprio perché lui aveva qualche problema. C'è stato un momento in cui pensava di fare dei recital, però chissà, la cosa non è andata in porto, ecco. Secondo me è una di quelle cose per cui probabilmente se avesse vissuto, probabilmente insomma, ci sarebbe arrivato. Anche Fabrizio De Andrea aveva una paura,
esatto,
folle.
Stavo pensando la stessa cosa, no? Come Fabrizio De Andrea a un certo punto incontra la PFM, magari anche Tenco avrebbe incontrato, o la stessa PFM, o comunque degli altri artisti che lo avrebbero in qualche modo sostenuto e gli avrebbero aperto nuovi orizzonti a livello di arrangiamento, certo, o di anche condivisione del palco, che è molto importante, perché salire sul palco da soli è molto diverso. Chi non ha fatto l'esperienza diretta magari non la capisce tanto bene come cosa, no? Però non è semplicissimo, quindi avere invece una band che ti supporta e che anche ti aiuta a dare un vestito particolare alle tue canzoni è fondamentale.
Eh sì, forse potrebbe essere una chiave salire sul palco insieme a suoi amici, insomma, perché poi contava molto anche questo, insomma, ecco. E poteva essere, tant'è che in effetti quello che dici un po' è confermato dal fatto che in alcune di queste poche esibizioni sue le aveva fatte con Gianfranco Reverberi, che era un suo amico strettissimo sin da quando erano ragazzi a Genova, e che mi fa piacere ricordare perché purtroppo è scomparso proprio poche settimane fa.
Sì.
Ecco.
Sì.
No, non ha visto questo libro, e un tempo ci penso e mi spiace tantissimo, perché lui ci teneva sempre a sottolineare alcune cose di Luigi, prima fra tutte il fatto che Luigi non era assolutamente un personaggio triste, anzi era proprio l'esatto opposto, era uno a cui piaceva scherzare, con lui ci si divertiva, questa è una cosa che Gianfranco diceva spesso, e anche questo viene fuori da questo libro, insomma.
Ecco, questo anche trovo che sia molto importante. E a questo punto, Enrico, io direi di ascoltarci il primo dei brani che ci hai suggerito, perché magari anche questo ci fa vedere un po' un Tenco leggermente diverso. Tu hai scelto Giornali femminili, ecco, come mai hai scelto questo brano?
Ma diciamo che Tenco per il grande pubblico è uno che ha fatto 5-6 canzoni più o meno d'amore, in effetti ha fatto anche quelle, e ci sono degli esempi enormi, insomma, Lontano lontano vi avevi fatto sentire prima, o Vai vai vai, che però in realtà è dedicata alla madre, non a una donna.
Certo.
Con cui aveva una relazione.
Sì.
Però c'è un altro Tenco che è poco conosciuto, e che è il Tenco che guarda più alle cose sociali, e queste, beh, alcuni da Ciao e More Ciao a Se ci diranno un po' sono conosciute, ma c'è anche un Tenco molto molto ironico, e qua torno anche a quello che dicevo poco fa riguardo Gianfranco De Angelis, sì, a Gianfranco De Verberi, lapsus. Appunto, ci sono delle canzoni sue ironiche, quasi teatrali, che sono poco conosciute e che sarebbe bello far conoscere il più possibile al pubblico più ampio, ecco. Alcune delle quali trattano proprio temi che sono ancora oggi all'ordine del giorno, insomma, ecco. Questo Giornali Femminili, fortunatamente da un po' di tempo si parla molto del ruolo della donna, di una volta si chiamava emancipazione, ma non solo, insomma.
Certo.
Diciamo, il togliere degli stereotipi,
sì,
al
sì,
concetto della,
sì,
donna, sì, no? Che poi andrebbero tolti anche dal concetto dell'uomo.
Ecco, infatti, diciamolo, sì, perché sennò
però,
poi...
Sì, sì, certo, certo. E questa canzone è quello, adesso non l'anticipo perché poi si capisce benissimo quello che dice, no? E fra l'altro si lega questa canzone anche al tema dell'informazione, della comunicazione, quindi altro tema che assolutamente oggi è fondamentale.
Eh,
ecco,
sì, sì.
E
sì,
tutto
sì,
questo in modo molto ironico, ma insomma, chi non la conosce fra poco la sentirà e penso che, insomma, quello che sto dicendo sia abbastanza lampante, ecco.
Certamente, allora ascoltiamoci subito Giornali Femminili da Luigi Tenco e poi dopo continuiamo la nostra chiacchierata con Enrico De Regibus. Eccola qui, Giornali Femminili.
Leggendo certi giornali femminili, verrebbe da pensare che alla donna interessino poco i problemi più grandi. Trasformare la scuola, abolire il razzismo, proporre nuove leggi, mantenere la pace. Comunque per fortuna esiste l'uomo che si preoccupa. Mi dovete scusare, mi scappa da ridere. Comunque l'uomo è certo, si preoccupa molto. Leggendo certi giornali femminili, verrebbe da pensare che alla donna interessi soltanto il problema del cuore. Trovare un giorno o l'altro il proprio grande amore, magari con lo sguardo di quel famoso attore. Comunque per fortuna esiste l'uomo che è più positivo. Chissà, chissà perché a sto punto mi scappa da ridere. Comunque l'uomo è certo molto più positivo. Leggendo certi giornali femminili, verrebbe da pensare che la donna si interessi ben poco dei problemi più grandi. La sua prima esigenza sembra una vita comoda, magari un po' di lusso per essere invidiata. Comunque per fortuna esiste l'uomo che è meno egoista. Mi dovete scusare, ma devo proprio ridere. Forse questa canzone io non la so cantare.
Giornali Femminili da Luigi Tenco. Beh, sì, veramente un brano molto gustoso, vero Enrico?
Sì, beh, gustoso è un bel aggettivo, sì, è gustoso da tanti punti di vista. Tanto anche molto piacevole musicalmente,
sì, sì.
Non è una canzone, come dire,
minore, certo.
Ecco, esatto. E, insomma, si fa canticchiare anche, resta in testa, insomma. Ed è appunto, come dicevo prima, un esempio di un tempo differente che sarebbe bello riscoprire, ecco.
Sì, appunto, è una canzone anche molto teatrale, per cui ci piace anche immaginare come sarebbe potuto essere uno spettacolo teatrale con la regia di Tenco. Qui arrivo anche a un'altra cosa contenuta nel vostro libro, perché Tenco provò anche a scrivere delle sceneggiature. Ci racconti un po' le avventure di Tenco con il cinema?
Sì, sì, lui aveva una grande passione per il cinema sin da ragazzino. C'era un cinema alla Foce dove lui abitava, che è proprio vicino a casa, dove con Lauzi e con gli altri andavano spesso. E ad un certo punto, visto che comunque, insomma, aveva una certa faccia da cinema, Tenco era, insomma...
Sì, direi.
Poteva avere... e quindi viene scelto da Luciano Salce per un film che si chiama La Cuccagna, un film del 62 che in realtà non è andato molto bene. E viene chiamato perché poi il protagonista, quello che Tenco interpreta, in realtà è molto simile a lui, insomma, un ragazzo ribelle, come si diceva in qualche modo all'epoca.
Già, sì.
Insomma, quindi c'è questa sua esperienza nel cinema, tra l'altro lui cade da un albero mentre fa le foto promozionali del film, quindi tra l'altro... Nel film è anche leggermente zoppo, e questo dà ancora un po' più l'idea del personaggio, come dire, fuori dagli schemi, ecco, scusate la voce. E questa esperienza poteva continuare, tant'è che a quanto pare lui era stato scelto anche per interpretare un film dell'anno dopo, che era La ragazza di Bube, di Lizzani.
Accidenti, insomma.
Però poi succede che per motivi produttivi gli viene preferito un attore americano, ecco. Però questa passione per il cinema lui ce l'aveva, tant'è che scrive appunto delle sceneggiature, e insieme all'amico Roy Grassi fanno anche dei tentativi di ripresa, perché lui compra l'attrezzatura per riprendere. Parliamo di metà anni 60,
cioè,
metà inizio
quindi...
60, anche, quindi veramente qualcosa di... Ma lui aveva anche, come dire, la testa per la tecnologia, lui si era costruito uno studio di registrazione in casa in quegli anni, perché questa è una cosa...
Non è come oggi che tutti hanno lo home studio, che fanno i video col telefonino, insomma, era veramente molto diverso.
Ecco, anche in questo lui era talmente avanti di quanti anni? 50 anni? 40 anni?
Direi.
È incredibile questo, insomma, ecco.
Sì, soprattutto nell'idea di un artista che possa lui stesso, come dire, controllare le fasi della sua creatività, certo, e declinarla in tanti linguaggi diversi, no? Mentre oggi ancora c'è questa idea che tu devi aspettare che arrivi il grande produttore che ti manipola, ti confeziona, ti prepara per il grande successo, no? Mentre,
sì, sì.
Insomma, in realtà forse...
questo, ecco, sta tramontando, insomma, sta decisamente tramontando, ecco. Però è vero, anche in questo lui... Forse proprio per una necessità di indipendenza autistica, ma forse prima ancora che autistica, umana, esistenziale, che lui aveva, ecco.
Certo, senz'altro. Ascolta Enrico, voi avete già presentato questo libro in giro per l'Italia? Ci saranno degli eventi?
Non l'abbiamo ancora presentato, però insomma, stanno iniziando a esserci di richieste ne stiamo avendo molte, purtroppo non riusciamo a soddisfarle tutte, anche perché per motivi proprio pratici, né io né il mio caro amico Enrico De Angelis, diciamo, non abbiamo tantissimo tempo, ecco. Però qualcosa c'è, guarda, vado a memoria, ce ne sarà una il 21 aprile a Varese, e un'altra a fine marzo, credo il 23 marzo, dalle mie parti in Monferrato. poi insomma se ne aggiungeranno sicuramente altre, vediamo insomma.
Benissimo.
Anche a Roma,
ecco, speriamo.
Qualcosa ci sarà.
Certamente, beh, poi ricordiamo che il libro è uscito da poco, insomma è uscito a fine gennaio, quindi insomma è proprio fresco di stampa, veramente una lettura molto, molto interessante, direi irrinunciabile per tutti coloro che amano Tenco e vogliono conoscerlo meglio. Senti Enrico, tu insomma, quando ti ho chiesto di proporci dei brani, ci hai anche segnalato un brano di Francesco De Gregori che si intitola Festival. Allora, prima di ascoltarcelo, dici perché?
Beh, perché Festival parla di Tenco, è una canzone del 76 di De Gregori che parla di Tenco. Parla di Tenco e parla, diciamo, della morte di Tenco, insomma, ecco. Anche se poi è un brano che, come succede spesso con De Gregori, può avere molte letture, insomma, è anche un po' un brano che parla del rapporto di un artista con l'industria musicale,
certo,
in generale,
certo.
Insomma, ecco, con la promozione, con le attese, anche col rapporto col pubblico in qualche modo, ecco. E fra l'altro mi fa piacere insomma farla sentire, anche perché molti non sanno, quelli magari un po' più giovani, ma anche della mia età, io ho 57 anni, un ragazzino non sono, noi forse non sappiamo che per 15 anni dopo la morte di Tenco quasi non si poteva parlare, per tanti motivi, innanzitutto perché era un suicida e insomma,
certo,
soprattutto
certo.
In quegli anni parlare di suicidio era un problema. E poi anche nell'ambito musicale di Tenco, insomma, dobbiamo considerare che è stato squassante quello che è successo.
Beh, sì,
una morte di quel tipo drammatica, al di là di quello che poi, di cosa è successo veramente, che nessuno lo sa,
certo.
E anche chi se ne frega, secondo me. Però ecco, è stato comunque un episodio drammatico e dirompente,
certo,
per la musica italiana e per l'industria musicale italiana.
Quindi c'è stata una rimozione, quindi, secondo te, in un primo momento?
Sì, c'era stata una rimozione, sì, secondo me sì. E fino a un certo punto pochi parlavano di Tenco, cantavano Tenco, e De Gregori è stato uno dei pochissimi, l'ha fatto proprio dicendo, insomma, adesso chi non conosce la canzone se ne renderà conto adesso ascoltandola, con parole molto dure anche rispetto a quello che è successo. E quindi insomma mi faceva piacere sottolineare questo aspetto di De Gregori, al di là del fatto che io con lui ho un rapporto, con lui come artista dico, ho un rapporto molto stretto, ho scritto molti libri su di lui, quindi insomma mi piaceva creare questo link, anche perché lui insomma spesso insomma diverse volte ha parlato di Tenco anche poi in altre situazioni.
Certo, poi ricordiamo che negli ultimi giorni, proprio la prima serata del Festival di Sanremo, lui ha fatto una scelta molto forte, perché si è esibito a sorpresa all'Asino che Vola qui a Roma nella serata dei giovani, sì, del Folk Studio, in una serata intitolata Noi non ci Sanremo, e quindi questo mi piace, sì, menzionarlo, perché ci fa capire quanto De Gregori ci tenga insomma a stare da una certa parte della barricata. Questo è molto importante. Va bene Enrico, allora io direi...
Lui direbbe forse che non è una scelta così netta e decisa, però sicuramente lui a Sanremo non c'è mai stato. Solo una volta una sua canzone è andata a Sanremo, cantata da Morandi nell'80, ma quasi per caso, ecco, se no lui non è mai stato a Sanremo, anche se a Sanremo sono spesso state fatte sue canzoni nella serata,
certo,
del cover.
Certo, certo. Va bene, allora Enrico, noi vi aspettiamo qui a Roma con questo bellissimo libro edito dal Saggiatore, Lontano Lontano, un libro veramente di Tenco, perché ci fa leggere proprio tutti i suoi pensieri e tutte le sue opere, dalle lettere ai diari, ai temi, come ricordavi tu, insomma veramente molto molto interessante, quindi vi aspettiamo a Roma per presentarlo. Poi tu hai una serie di social su cui ti si può seguire, vero?
Sì, beh, fondamentalmente Facebook.
Benissimo.
Tranquillamente su Facebook.
Benissimo. Perfetto, allora poi dopo condivideremo tutto nel podcast di questa bella intervista. Noi ti ringraziamo veramente tanto per il tempo che ci hai dedicato.
No, sono io che ringrazio te e tutti voi, perché è stato molto piacevole.
Benissimo, allora alla prossima, ci vediamo presto a Roma. Grazie Enrico, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao. E allora ci ascoltiamo subito questa Festival da Francesco De Gregori.
È la città dei fiori, disse chi lo vide passare, che forse aveva bevuto troppo, ma per lui era normale. Qualcuno pensò fu problema di donne, un altro disse proprio quasi come Marilyn Monroe, lo portarono via in 200. Peccato fosse solo quando se ne andò, la notte che presero il vino e ci lavarono la strada. Chi ha ucciso quel giovane angelo che girava senza spada? L'uomo della televisione disse: nessuna lacrima vada sprecata, in fin dei conti cosa c'è di più bello della vita? La primavera è quasi cominciata. Qualcuno ricordò chi aveva dei debiti, mormorò sotto banco che quello era il motivo. Era pieno di tranquillanti, ma non era un ragazzo cattivo. La notte che presero le sue mani e le usarono per un applauso più forte. Chi ha ucciso il piccolo principe che non credeva nella morte? E lontano, lontano si può dire di tutto. Non che il silenzio non sia stato osservato. L'inviato della pagina musicale scrisse: tutto è stato pagato. Si ritrovarono dietro il palco, con gli occhi sudati e le mani in tasca. Tutti dicevano: io sono stato suo padre, purché lo spettacolo non finisca. La notte che tutti andarono a cena e canticchiarono la Vie Rose. Chi ha ucciso il figlio della portiera che aveva fretta, che non si fermò? E così fu la fine del gioco, con gli amici venuti da lontano a deporre una rosa sulla cronaca nera, a chiudere un occhio, a stringere una mano. Alcuni lo ricordano ancora mentre accende una sigaretta, altri gli hanno fatto un monumento per dimenticare un po' più in fretta. La notte che presero il vino e ci lavarono la strada. Ha ucciso quel giovane angelo che girava senza spada.